la parabola delle zizzanie. Vogliamo leggere il testo completo nell'Evangelo secondo Matteo, al capitolo 13, dal versetto 24 al versetto 30. Egli propose loro un'altra parabola dicendo: il regno dei cieli è simile a un uomo che ha seminato buona semenza nel suo campo. Ma mentre gli uomini dormivano, venne il suo nemico e seminò delle zizzanie in mezzo al grano e se ne andò. E quando l'erba fu nata ed ebbe fatto frutto, allora apparvero anche le zizzanie. E i servitori del padrone di casa vennero a dirgli: Signore, non hai tu seminato buona semenza nel tuo campo? Come mai dunque c'è della zizzania? Ed egli disse loro: un nemico ha fatto questo. E i servitori gli dissero: vuoi tu che l'andiamo a cogliere? Ma egli rispose: no, che talora cogliendo le zizzanie non sradichiate insieme con esse il grano. Lasciate che ambedue crescono assieme fino alla mietitura, e al tempo della mietitura io dirò ai mietitori: cogliete prima le zizzanie e legatele in fasci per bruciarle, ma il grano raccoglietelo nel mio granaio. Una parabola molto semplice, molto chiara, e poi ancora più chiara perché c'è la spiegazione subito, che i discepoli non avevano afferrato bene, come anche noi spesso non afferriamo bene gli insegnamenti di Gesù. E allora c'è la spiegazione dal versetto 36 di Matteo 13 in avanti. Allora Gesù, lasciate le turbe, tornò a casa, e i suoi discepoli gli si accostarono dicendo: spiegaci la parabola delle zizzanie del campo. Ed egli rispondendo disse loro: colui che semina la buona semenza è il figliuol dell'uomo, il campo è il mondo, la buona semenza sono i figliuoli del regno, le zizzanie sono i figliuoli del maligno. Il nemico che le ha seminate è il diavolo. La mietitura è la fine dell'età presente, i mietitori sono gli angeli. Come dunque si raccolgono le zizzanie e si bruciano col fuoco, così avverrà alla fine dell'età presente. Il figliol dell'uomo manderà i suoi angeli, che raccoglieranno dal suo regno tutti gli scandali e tutti gli operatori di iniquità, e li getteranno nella fornace del fuoco. Qui vi sarà il pianto e lo stridore dei denti. Allora i giusti risplenderanno come il sole nel regno del Padre loro. Chi ha orecchio, oda. Una spiegazione semplice, chiara, precisa. Allora noi dovremmo chiudere la Bibbia a questo punto e dire: abbiamo capito. Abbiamo veramente capito? O ci sono delle domande che sorgono spontaneamente nelle nostre menti? E sì, sorgono delle domande spontanee. Cioè, allora dobbiamo dire che a questo proposito non dobbiamo radiare nessuno dalla Chiesa, perché c'è scritto che il grano cresce con le zizzanie, o per meglio dire le zizzanie crescono assieme al grano. E dobbiamo evitare l'altro estremo, perché noi siamo sempre estremisti, disgraziatamente, che è quello di radiare un membro dalla Chiesa affrettatamente. cosa dobbiamo fare? È chiaro il pensiero? Ora mi sembra la parabola molto importante per la vita comunitaria, per la vita di chiesa, ma è proprio vero che non bisogna radiare nessuno, visto che le zizzagne devono convivere con il grano? No, non sembra così. È vero che zizzagne e grano debbono convivere assieme, però Gesù ha detto una cosa. Leggiamo nell'Evangelo secondo Matteo, al capitolo 18, versetto 15 in avanti. Se poi il tuo fratello ha peccato contro di te, va e riprendilo fra te e lui solo. Se ti ascolta, avrai guadagnato il tuo fratello. Ma se non ti ascolta, prendi teco ancora una o due persone affinché ogni parola sia confermata per bocca di due o tre testimoni, e se rifiuta di ascoltarli, dillo alla Chiesa. E se rifiuta di ascoltare anche la Chiesa, siati come il pagano e il pubblicano. Io vi dico in verità che tutte le cose che avrete legate sulla terra saranno legate nel cielo, e che tutte le cose che avrete sciolte sulla terra saranno sciolte nei cieli. Allora non è vero che non bisogna radiare nessuno, che non bisogna escludere nessuno dall'assemblea, perché Gesù dice che quando sorgono delle divergenze, quando qualcuno ha commesso un peccato contro i principi della parola di Dio, deve essere fatto un certo lavoro, cercare di vedere, di fare capire la trasgressione, prima davanti a dei testimoni, poi davanti alla Chiesa. E se la persona che ha commesso un errore rifiuta di ascoltare la Chiesa, cosa vuol dire siati come il pagano e il pubblicano? Attenzione, non siati come il pagano e il pubblicano nel senso di farisei, che li consideravano la stregua dei cani. No, voi sapete, no, che i farisei giudicavano i pubblicani insieme ai peccatori. Pubblicani e peccatori. No, qui dice il testo, siati come il pagano e il pubblicano, cioè nel pensiero di Cristo, che considerava tutti figli di Dio, il che è normale, come elemento di salvezza, come elemento di riconversione. Se questi hanno perso la bussola, hanno perso la fede, c'è stato un momento di scoraggiamento, li devi allontanare dalla Chiesa, perché la Chiesa deve difendersi contro il male, altrimenti dicono: ma come, voi siete come gli altri e basta, che venite qui a raccontarci? La vostra assemblea è come una qualsiasi assemblea politica o che so io. No, quindi nel senso di recupero, elemento da recupero. E Gesù mangiava coi pubblicani, e ancora peggio o ancora meglio, dipende dai punti di vista, con le meretrici, con le prostitute, perché Gesù è il salvatore di tutti, quindi elemento da recuperare, non da disprezzare, però da allontanare dalla comunità. E qui incominciano i problemi, perché noi siamo nati parziali, è difficile essere imparziali. Quando è che noi escludiamo dalla comunità qualcuno? Adesso vi vedo lì a riflettere. In genere siamo severissimi con un peccato, uno su 10. Quale? Lo sapete, no? L'adulterio. Allora lì siamo molto severi. Ma i peccati quanti sono? Ah, poi, c'è la trasgressione del sabato, un po' meno dell'adulterio, un po' meno. Poi c'è il comandamento che parla di idoli, meno. Poi il comandamento che dice non avere altri dèi davanti a me. E chi si ricorda di questo comandamento? Ma gli dèi sono tanti, che danneggiano l'unico vero Dio. Poi c'è il comandamento che vieta la menzogna. Escludiamo molte persone perché sono bugiarde, dichiarate, o quelli che concupiscono, che bramano le cose che non gli appartengono. Quindi noi siamo molto parziali e sbagliamo. È un errore questo, perché non è questo lo spirito di Cristo. Lo spirito di Cristo lo conosciamo molto bene. Vi ricordate quando gli fu portata con violenza un'adultera che era stata colta in flagrante? Sappiamo cosa rispose Gesù. Non condannò né l'adultera né i suoi accusatori. Avete notato? Noi in genere diciamo non condannò l'adultera, ma non condannò nemmeno gli accusatori, perché voleva salvare tutti. Parliamo adesso delle radiazioni affrettate. Allora lì il campo è molto vasto. Io ho visto chiese scagliarsi contro qualcuno che aveva commesso uno sbaglio, in genere sempre degli sbagli descritti prima. Chiaro? In un modo violento. E io sento da tanti anni ancora la frase infelicissima per dire dobbiamo essere severi e fare pulizia. Una volta ho chiesto a una sorella quale? La pulizia etnica? Cosa vuol dire fare pulizia? E poi pochi ma buoni. Oh, quante volte ho udito questa frase, che per me non soltanto è infelice, è ingiusta, è cattiva. E ho detto a una persona: fratello, e chi stabilisce che è buono? Secondo l'Evangelo uno solo è buono, cioè Dio. È vero o non è vero? Pochi ma buoni, ma è un principio terribile. Prima di tutto questo principio, chiamiamolo così per intenderci, è basato su una grossa presunzione, principio presuntuoso, assoluto. Noi siamo i buoni, mandiamo fuori quelli che riteniamo i cattivi. Conseguenza di questa grossa presunzione, che cos'è? C'è una grossa intolleranza nella comunità, una grossa ingiustizia nella comunità e conseguenza un grosso fanatismo nella stessa comunità. Non è questa la strada da seguire, per niente. Vi racconto una storia di tanti anni fa. Ero un giovane pastore all'inizio del mio ministero e il pastore in carica fu trasferito e ne venne un altro. Uomini che avevano quasi 50 anni, quindi che conoscevano i problemi della Chiesa, e c'era un anziano che un giorno venne in comitato, appena cambiato il pastore, il nuovo pastore riunisce il comitato, si presenta e mi sembra ancora di vedere questo fratello, un anziano di chiesa, tira fuori dalla tasca una lista e presenta 28 nomi, 28 membri che secondo lui dovevano essere radiati. E lo disse non con lo spirito di Cristo, vi assicuro, fratelli e sorelle. Il pastore lo guardò e gli disse prima di tutto: fratello, perché lei non ha presentato questa lista al mio predecessore che se n'è andato? E poi disse il fratello pastore: senta fratello, io sono appena arrivato e devo visitare la chiesa e rendermi conto della situazione, visiterò tutti, quindi visiterò anche questi 28 membri. Bene, sapete cosa successe? Alla fine il cancellato fu lui il grande cancellatore, che diceva pochi ma buoni anche lui. Oh, che ma chi l'ha inventata sta frase? Ma chi l'ha inventata? Ma si rendono conto quelli che dicono pochi ma buoni? Non credo che si rendano conto. Ora, la Bibbia ci istruisce, ci fa capire che il diavolo è l'accusatore dei fratelli. E il difensore dei fratelli chi è? È Cristo, Micael. Micael, dice Daniele capitolo 12 versetto 1, in quel tempo si leverà Micael, il difensore dei figliuoli del tuo popolo. Cristo è l'avvocato. Cristo non nega la realtà, e ci mancherebbe altro, ma prende visione con tristezza della realtà. Eppure lui potrebbe dire pochi ma buoni, perché lui è buono, ma noi siamo buoni? Oh, ma se noi abbiamo questo senso di noi stessi, dobbiamo abbassare le ali, eh? Oh, parecchio, dobbiamo sgonfiarci, eh? Perché a volte nelle chiese ci sono delle mongolfiere, ma ci sono dei pavoni che fanno la ruota e vengono a dire pochi, ma buoni. E quello sarebbero i buoni, meno male. E allora i cattivi cosa sarebbero? Fate attenzione a questa lunga citazione di Elena White, tratta dal suo libro Parole di vita, cioè le parabole. Io capisco perché a tanti membri la sorella White dà fastidio. Oh sì, come dà fastidio la Bibbia, almeno certi passi. Sentite, le zizzanie rappresentano una classe di persone che sono l'incarnazione o il frutto dell'errore e di falsi principi. Il nemico che le ha seminate è il diavolo. Né Dio né gli angeli hanno mai seminato zizzanie. Questa è sempre opera di Satana, nemico di Dio e dell'uomo. Fermiamoci un attimo per commentare questa prima parte. Allora, le zizzanie rappresentano una classe di persone che sono l'incarnazione o il frutto dell'errore di falsi principi. Però queste persone non sono fuori, sono dentro la Chiesa. Ma è possibile? Come no? Lo dice la parabola. Ma è il nemico che ha seminato la zizzania, ma è nella Chiesa? Ma è il nemico che lo ha fatto? Certo non è il figliuolo dell'uomo. Riprendiamo. In Oriente la gente si vendicava a volte di un nemico spargendo nei suoi campi seminati di fresco qualche semenza di erbacce che durante la crescita somigliava al grano, sviluppandosi insieme al grano, pregiudicava il raccolto e procurava noie e perdite al proprietario del campo. Allo stesso modo Satana, spinto dall'ostilità verso Cristo, sparge il seme della malvagità in mezzo al buon grano, attribuendone poi il frutto al Figlio di Dio, introducendo nella Chiesa individui che portano il nome di Cristo ma ne rinnegano il carattere. Il maligno attira il disonore su Dio, presenta l'opera della salvezza in una falsa luce e mette le anime in pericolo. I servi di Cristo soffrono nel vedere questa mescolanza di credenti veri e falsi all'interno della Chiesa, e ben volentieri intraprenderebbero un'azione di ripulitura, come i servi della parabola sono pronti a sradicare le erbacce, ma Cristo dice no, che talora cogliendo le zizzanie non sradichiate insieme con esse il grano, lasciate che ambedue crescono assieme fino alla mietitura. Cristo ha insegnato in modo molto chiaro che i peccatori impenitenti devono essere allontanati dalla Chiesa, ma egli non ci ha affidato il compito di giudicarli per il loro carattere e per il motivo che li ha indotti a peccare. In altre parole, noi come Chiesa, mi fermo ancora perché la citazione è lunga, in altre parole noi dobbiamo renderci conto se c'è una trasgressione specifica e prendere nello spirito di Cristo, insisto, sottolineato matita rosso blu, nello spirito di Cristo dobbiamo renderci conto di questa situazione e cercare di fare capire, e non è sempre possibile, alla persona che ha commesso l'errore di rendersi conto del fatto, ma noi non dobbiamo giudicare i motivi per i quali la persona ha fatto quello che ha fatto. Quindi in parole povere, ridotte all'osso, niente pettegolezzi, niente cattiverie, niente ferite a questa anima che ha sbagliato. Niente di niente, soltanto carità, lo Spirito di Cristo. Riprendo la lettura. Cristo conosce troppo bene la nostra natura per affidare a noi quest'opera. Se cerchiamo di eliminare dalla Chiesa coloro che riteniamo falsi cristiani, commetteremo sicuramente degli errori. Spesso giudichiamo come soggetti senza possibilità di speranza persone che Cristo sta già chiamando a sé, valutandole secondo il nostro giudizio imperfetto, non faremmo probabilmente che estinguere il loro ultimo barlume di speranza. Molti che si credono cristiani, fra parentesi dico pochi ma buoni, noi siamo i buoni, molti che si credono cristiani, alla fine saranno trovati mancanti come il famoso fratello dei 28 nomi da radiare. Sulla terra è stato radiato lui per motivi molto validi, che non accettò, naturalmente. Molti che si credono cristiani alla fine saranno trovati mancanti, e molti altri, invece, andranno in cielo nonostante che, secondo il giudizio dei vicini, mai ci sarebbero entrati. L'uomo giudica dall'apparenza, Dio guarda i cuori. Le zizzanie e il grano devono crescere insieme fino al raccolto. E il raccolto è la fine del tempo di grazia. E i mietitori, mi fermo ancora un attimo, non siamo noi, sono gli angeli. Noi non dobbiamo arrogarci il diritto di mietere, sono gli angeli che hanno questo compito. Noi dobbiamo soltanto seminare e dobbiamo vivere nello spirito di Cristo. E dobbiamo essere capaci di vivere accanto a quelli che noi, secondo il nostro modo di vedere, non si comportano esattamente secondo il principio dell'Evangelo. Ma è un giudizio soggettivo. Continuo e finisco la citazione. Egli, Cristo, ci ordina di essere indulgenti come lo è stato lui, e ha affermato che i falsi fratelli nella Chiesa ci saranno fino alla fine dei tempi. Nonostante il monito di Cristo, c'è chi ha cercato di estirpare la zizzania, e la Chiesa ha fatto ricorso al potere civile per punire quanti riteneva dei malfattori. Qui si riferisce al Medioevo, o mica tanto lontano, alla Chiesa Cattolica, che dava eresie scomuniche a destra e a manca. Uomini che pretendevano di agire con l'assenso di Cristo hanno fatto imprigionare, torturare e mettere a morte chi dissentiva dalle dottrine ufficiali. Ma è lo spirito di Satana e non di Cristo a ispirare atti simili. È il metodo che egli applica per conquistare il mondo, Satana. La Chiesa ha dato una falsa immagine di Dio, trattando così i presunti eretici. Adesso lasciamo da parte il tribunale della cosiddetta Santa Inquisizione. Quella più santa di tutte era quella di Spagna, l'Inquisizione spagnola. Ma c'era anche in Italia, c'era in Francia, c'era dappertutto. Lasciamo stare quelli. Veniamo un pochino a noi. Io riprendo il discorso ripetendo la frase infelice: pochi ma buoni. Ma sapete cosa c'è dietro una frase simile? C'è un enorme orgoglio spirituale, c'è una discreta cattiveria e non c'è il senso della realtà. Ma tu chi sei, miserabile, che vai lì a emettere giudizi simili? Ma chi sei tu? Ma sapete quante volte noi, fratelli e sorelle, abbiamo allontanato dalla Chiesa tambur battente persone che avrebbero dovuto essere ancora lì? Come mai questa fretta di cancellare una persona? A questo punto io mi avvio alla conclusione e dico: ma visto che le cose stanno così, potremmo arrivare a delle conclusioni errate, cioè, visto che la zizzania e il grano devono crescere insieme, non c'è fatalisticamente niente da fare, lasciamoli crescere insieme, punto e basta. E no. Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo respingere senz'altro il pochi ma buoni, perché non è nello spirito di Cristo, ma dobbiamo fare qualche cosa. Cosa dobbiamo fare? No, la pazienza non è sufficiente, ci vuole anche quella. Noi siamo il popolo della pazienza, della costanza, c'è scritto in Apocalisse, no? Ma non è solo quello che dobbiamo dimostrare. Invece c'è molto da fare, fratelli e sorelle. Si deve sempre mettere in evidenza con forza le esigenze della parola di Dio, affinché ognuno si assuma le proprie responsabilità. Non dobbiamo essere giudici, dobbiamo essere testimoni e predicatori della verità. Mi sembra invece che noi a volte sbagliamo di ruolo e ci atteggiamo a giudici. E allora diamo una cattiva testimonianza. Come mai questa fretta di cancellare questa persona? Come mai? Leggiamo questi testi, Matteo 10, versetto 26. Non li temete dunque, poiché non v'è niente di nascosto che non abbia a essere scoperto, né di occulto che non abbia a venire a notizia. C'è qualcuno che vuole nascondere una trasgressione? Lo fa a suo rischio e pericolo, però qui c'è scritto che a un certo momento viene alla luce. Giuda pensava di fare il furbo, era un uomo intelligente. Gesù ebbe un'estrema pazienza con lui, ma Giuda poi si rivelò per quello che era. Anania e Safira, nella chiesa primitiva, pararono d'accordo l'uno con l'altro, pensavano di essere furbi, anche loro. Poi si scoprì e fecero una brutta fine, morirono uno dopo l'altro. Che cosa possiamo nascondere noi davanti a colui che legge i cuori? Niente. Siamo stupidi se pensiamo di poter nascondere qualche cosa al Signore. Salmo 90, versetto 8, il celebre salmo di Mosè, la preghiera di Mosè. Tu metti le nostre iniquità davanti a te, e i nostri peccati occulti alla luce della tua faccia. Davide diceva: dove me ne andrò io? Dove? Se salgo in cielo tu ci sei. Qualsiasi altra parte non posso sfuggire all'occhio tuo. E poi Ebrei capitolo 4 versetto 13, che fa vedere la potenza della parola di Dio. E non v'è creatura alcuna che sia occulta davanti a lui, ma tutte le cose sono nude e scoperte dinanzi agli occhi di colui al quale abbiamo da rendere ragione. Davanti a lui tutto è nudo e scoperto. Ma che cosa pensiamo, di fare i furbi? Vivendo una doppia vita, avendo la faccia del sabato e poi quella degli altri giorni della settimana, qui preghiamo, cantiamo e poi facciamo il contrario quando siamo fuori, magari, ma è a nostro rischio e pericolo. Però, se noi, senza considerarci famosi pochi ma buoni, e abbiamo due occhi e vediamo che qualche cosa non va, dopo aver cercato di aiutare il nostro fratello, la nostra sorella, non come giudici insindacabili, ma come compagni di viaggio, dobbiamo ricordarci della parabola delle zizzanie, di essere capaci di vivere insieme, tutti, non a parole, ma a fatti. Sapete perché ci sono tanti problemi nelle comunità, nelle chiese? In tutte le chiese cristiane, perché non c'è sempre lo spirito di Cristo, c'è sempre qualche galletto che viene fuori a fare il rivoluzionario, a fare il riformatore. Ma quanti ne ho visti di questi galletti, di questi presunti riformatori? Sapete dove sono? Sono fuori dalla chiesa, come quel tale che aveva 28 nomi da sottoporre al comitato per essere radiati subito. 28. No, non era mezza chiesa, perché la chiesa era grande, però il numero considerevole. Gente che si agitava, che picchiava pugni sulla Bibbia per dire che aveva ragione. Ma non vale dare un pugno sulla Bibbia, bisogna dare un pugno nelle nostre teste sciocche, vuote, piene di vento, piene di fumo, che dicono pochi ma buoni. E questo è lo spirito di Cristo? No! Lo dobbiamo ripetere. E questo è lo spirito della riforma? No! E questo è lo spirito del risveglio. Ma che risveglio e risveglio? Questo è il principio della fine. È il regno della presunzione, dell'intolleranza e anche della mancanza di educazione, di buona creanza, nel sapere convivere con gli altri. Tutto questo è. Gesù dice no, aspettate fino al tempo della mietitura. E rileggiamo la parabola e domandiamo al Signore di aiutarci a metterla in pratica. Matteo 13, nella spiegazione, versetto 41. Il figliol dell'uomo manderà i suoi angeli, che raccoglieranno dal suo regno tutti gli scandali, tutti gli operatori di iniquità, e li getteranno nella fornace del fuoco, qui vi sarà il pianto e lo stridore dei denti. Allora i giusti risplenderanno come il sole nel regno del Padre loro. Chi ha orecchio, oda. Fratelli e sorelle, lasciamo giudicare al Signore. Noi non siamo giudici. Ci sono delle anime che soffrono per avere commesso un errore. Soffrono moralmente e soffrono fisicamente. Se nella casa di Dio non trovano aiuto, comprensione, ma solo giudizio e una fretta furibonda di radiare, dove se ne andranno? Fuori, e non torneranno mai più. Ma la colpa di chi sarà? La colpa sarà di coloro che non hanno agito da fratelli e da sorelle. Quindi io benedico il Signore per questa parabola così semplice ma così profonda, ma benedico il Signore per la luce che noi possiamo avere dalla lettura dello spirito di profezia. Dobbiamo avere più equilibrio, dobbiamo avere più bontà, dobbiamo avere più pazienza. E soprattutto dobbiamo avere più umiltà. Che il Signore ci aiuti a fare queste cose, la mia preghiera. Amen.